corso
Rock in Progress.
Ogni venerdì con Ludovica Valori dalle 12 alle 14 su radiocittaperta.it.
Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati qui a Radio Città Aperta. Io sono Ludovica Valori. Staremo insieme con una nuova puntata di Valori in Corso più o meno fino alle 13:40, poi ci sarà il tempo necessario per la consueta sanificazione. Lo sapete bene, noi ci teniamo a mantenere i nostri studi sanificati il più possibile. Io poi adesso ho fatto anche la seconda dose di vaccino, infatti oggi se sragiono un pochino mi perdonerete, come diceva quello, si sbaglio mi correggerete, potete inviarmi dei WhatsApp di solidarietà al 347 24 50 020. Ho il braccio sinistro un po' imporchettato, come si dice, un pochino gonfio ma resistiamo, resistiamo, andiamo avanti, perché questa ripartenza, ecco, questa parola molto ottimistica, ecco, mettiamola in pratica, speriamo di farcela, di non avere brutte sorprese. Godiamoci intanto questa estate caldissima. E io voglio cominciare con un brano proprio nuovissimo, appena uscito dalla nostra amica Diana Tejera, che oggi lo ha lanciato sui suoi social, quindi ce lo ascoltiamo proprio insieme in anteprima. Grazie a Diana che ce lo ha voluto regalare. Eccolo qui, I Quit, da Diana Tejera, qui su Radio Città Aperta.
I Quit.
Era I Quit dalla voce di Diana Tejera. Grazie, questo brano è uscito veramente caldo caldo, fresco fresco, come vogliamo dire annunciato proprio quest'oggi, questa mattina. Siamo felicissimi di avervelo fatto ascoltare dalla voce di una grande amica di Radio Città Aperta, instancabile animatrice culturale della nostra città. Riprendono gli eventi, riprendono i concerti, noi siamo felicissimi di questa cosa. Dopo un brano quindi nuovissimo, ora vi faccio ascoltare un brano che è diventato un po' un classico, perché viene da un disco meraviglioso che era Upla degli Avion Travel. Ebbene, è arrivato l'annuncio che tra qualche giorno uscirà un vinile di questo bellissimo album e sarà il primo di una collana della Sugar, che riproporrà una serie di lavori che sono per l'appunto divenuti dei classici, quindi nel formato in vinile uscirà questo bellissimo album dei miei amati Avion Travel. E ricordiamo che Peppe Servillo, grande frontman, cantante, cantore di questa band, è stato tra i protagonisti della Festa per la Cultura a cui abbiamo partecipato anche noi come media partner lo scorso weekend. Lui ha fatto un bellissimo reading musicato assieme a quel fantastico pianista che è Natalio Mangalavite, quindi salutiamo Peppe Servillo, che è stato anche intervistato da noi, e ci andiamo ad ascoltare questa bellissima canzone Cuore Grammatico dagli Avion Travel.
Unica, talmente nuova da sembrare unica, mi laverò, mi vestirò per sembrare almeno recente di fronte a te, che sembri unica, mistica, talmente buona da sembrare mistica, santo sarò, io pregherò per sembrare devoto credente di fronte a te, che sembri mistica. Ma la passione è un'altra grammatica, talmente dritta da sembrare etica, laico sarò e studierò la maniera di fare politica senza toccare la tua etica, bella mia, talmente bella da fare un'estetica, l'arte farò e studierò la maniera di fare l'erotico senza guastare la tua estetica. Ma la passione è un'altra grammatica,
veramente bella, no, non è invecchiata proprio per nulla, neanche un pizzichino questa canzone, questo cuore grammatico dagli Avion Travel. Ricordiamo poi appunto l'immensa bravura anche di Fausto Mesolella, un chitarrista che con il suo stile, ecco, era proprio riconoscibile, inconfondibile il suo stile. Purtroppo è mancato qualche tempo fa e lui anche fece veramente il suono di questa band, senza nulla togliere a tutti gli altri fantastici componenti. Ricordiamo Mario Tronco, Ferruccio Spinetti, una band veramente grande, che ha portato proprio una ventata di novità nella canzone d'autore italiana. Ecco, un altro autore italiano di cui abbiamo parlato proprio giustamente un anno fa era Piero Umiliani. Noi sappiamo che è in preparazione anche un documentario sulla sua vita, sul suo lavoro, quindi lo attendiamo veramente con entusiasmo. Piero Umiliani, grande compositore di colonne sonore, anche lui portò molta innovazione nella musica da film in Italia. Noi avevamo intervistato le sue figlie, che salutiamo con grandissimo affetto. C'è un nuovo album, Continente Nero, e quindi noi ci andiamo ad ascoltare questa Rivoluzionari da Piero Umiliani. Un sound veramente veramente anch'esso attualissimo, modernissimo, quindi ci sono dei gruppi che hanno subito fortemente l'influenza di questo sound, gruppi contemporanei, dico, che appunto compongono, propongono brani da colonna sonora. E ecco, si sente la lezione preziosissima di Piero Umiliani. Noi siamo pronti a questo punto per dare il benvenuto alla nostra prima ospite, che è Cristina d'Eredità. Buongiorno Cristina.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno, benvenuta qui a Radio Città Aperta. Ecco, questo brano si chiamava Rivoluzionari. Quante piccole rivoluzioni hanno dovuto fare le donne in questo difficile periodo, eh?
Beh, non poche effettivamente, sia nel personale che sia come modello, insomma.
Infatti noi siamo qui per parlare del documentario collettivo, ecco, perché diciamolo sempre, è un'opera collettiva, questo Tutte a casa, che tu hai firmato assieme ad altre due registe. Ci vuoi raccontare un po' come è nata questa idea e come si è sviluppata?
Certo, l'idea è nata durante i primi giorni di lockdown, quando ci siamo trovate un po' tutte spiazzate e ci siamo subito rese conto della portata storica dell'evento che stavamo vivendo, e quindi è nata questa idea di realizzare un racconto collettivo di quello che stava accadendo per lo più alle donne, quindi dal punto di vista femminile. È stata lanciata una call online su un gruppo di lavoratrici dello spettacolo che si chiama Mujeres nel Cinema, e da lì si vede che è stata intercettata un'esigenza di tante, e sono piovute risposte di adesione di tantissime lavoratrici di tutta Italia, anche dall'estero, e alla fine siamo rimaste in 16. Abbiamo creato un collettivo, abbiamo firmato un manifesto per rendere chiari i nostri intenti rispetto al film, perché voleva essere un'operazione sicuramente di documentazione, un'operazione sociale, ma anche un'operazione dalla forte carica politica. E niente, è iniziata questa avventura, che è dura ancora tutt'oggi da più di un anno. Abbiamo creato una comunità di donne desiderose di raccontare quello che le stava accadendo, ma anche soprattutto raccontarsi, non certo, in maniera spot, ma in maniera continuativa, quindi creando anche una relazione narrativa con noi. E da tutto questo movimento incredibile ed anche inaspettato che si è creato è nato un film. È nato un film che è appunto Tutte a casa, che è andato in onda su La 7 il giorno proprio, sì, un giorno perfetto per noi, che era proprio l'8 marzo. E ora stiamo cercando di portare, di far continuare la vita di questo, certo, di questo film.
Certo, ci saranno delle presentazioni, delle proiezioni prossimamente?
Sì, presenteremo il film il 13 luglio a Bari, sarà proiettato nell'arena Ex Postmoderno, che è un'arena partecipata da parte della cittadinanza, la programmazione partecipata da parte della cittadinanza, e poi possiamo comunicarlo, abbiamo saputo di recente, ieri appunto, che siamo state selezionate a l'Est Film Festival, e quindi saremo a Montefiascone durante i giorni in cui si svolgerà il festival.
Fantastico, sì, beh, sì, questo infatti, è veramente molto importante, così come è importante creare delle comunità tra donne, proprio perché questo titolo già dice tutto, no? Tutte a casa. Il problema è che poi come si fa a uscire di nuovo di casa? Tutte le conquiste fatte con il nostro sangue rischiamo di perderle, cioè già prima rischiavamo di perdere, bisognava lottare ogni giorno. Dopo la pandemia, dopo il lockdown, c'è questo rischio, vero Cristina?
C'è molto questo rischio, che era soltanto percepito, vagamente avvertito durante il lockdown, perché insomma noi abbiamo raccolto tante testimonianze di donne, che sono testimonianze di frustrazione, ma anche di violenza, ma anche di iperlavoro, sovraccarico di lavoro da parte delle donne in casa. Però ora che si sta cercando di tornare a questa normalità, che poi la pandemia ha messo in questione anche il concetto stesso di normalità.
Assolutamente, infatti.
il da parte delle donne c'è sicuramente una fatica in più e una necessità di un maggior supporto da parte, insomma, sociale, ecco, di aiuti anche per il ritorno al lavoro, per insomma è un momento di grande difficoltà, certo.
Assolutamente. Senti, quindi la scrittura di questo film è stata collettiva? Quali sono le sorprese che ci sono state in questo percorso così inusuale, no? Così unico nel suo genere? Perché, ecco, io spero che non capiterà mai più di trovarci chiuse e chiusi in casa per così tanto tempo con questa angoscia di non sapere. Quali sono state le vicende più inaspettate o che vi hanno colpito di più?
Allora, per quanto riguarda proprio la realizzazione del film, è stato assolutamente un'opera collettiva, anche di, come dicevi giustamente, anche di scrittura collettiva, perché la narrazione è nata innanzitutto dal gruppo regia che si è occupato di tracciare le linee guida, diciamo, della narrazione, ma poi molto è derivato anche dalla relazione che abbiamo stabilito con le, certo, tante partecipanti al progetto, che aprivano porte inaspettate rispetto proprio al racconto che noi stavamo immaginando, ma poi è stato un lavoro collettivo anche in tutta la fase di regia e post produzione, perché noi abbiamo montato su Zoom tutto il film, confrontandoci proprio frame dopo frame su tutto quello che stavamo cercando di creare e di costruire. C'è stato un grande lavoro di scrittura, di visione del materiale, di studio proprio dell'archivio che avevamo creato, perché poi siamo riuscite ad attivare appunto tante donne che ci seguivano, che hanno inviato più di 8.000 video.
Accidenti!
Quindi
un lavorone.
Punto, eravamo proprio inondate di materiale ed era necessario sviluppare uno studio proprio del materiale, dare un ordine, riuscire a distinguere quelle che erano delle personalità più forti, più presenti, ma anche significative solo per una battuta, no, magari, che avevano espresso. Quindi abbiamo fatto un lunghissimo lavoro di visione e selezione del materiale, di scrittura, e poi tutto questo lavoro l'abbiamo riportato al montaggio. Devo dire che è stato, volendo insomma guardarsi indietro, è stato un lavoro sicuramente complicato, perché i lavori collettivi implicano un alto un'alta dialogicità,
certo,
diciamo,
certo,
quindi sapersi confrontare, saper assumere il punto di vista altrui, però è stato molto stimolante, assolutamente un percorso molto stimolante. Ci siamo riuscite, secondo me, sia per l'epoca appunto molto particolare che stavamo tutte noi vivendo e che quindi ci motivava anche nel cercare una coesione interna, sia anche perché ci siamo date delle regole ben definite, che sono le regole di appunto dell'ascolto, del dialogo, della gentilezza, che sono tutti i punti cardine del nostro manifesto.
Che sembrano cose scontate, invece sono fondamentali, ma sia per la propria vita individuale, ma soprattutto appunto per lavorare in gruppo, per creare qualcosa davvero insieme, non con appunto false idee di democrazia, quando poi magari invece comanda sempre uno solo, perché può capitare anche questo. Senti Cristina, e quindi questo manifesto dove si può leggere? Mi dicevi che a parte il gruppo Mujeres nel Cinema, insomma, noi seguiamo questi gruppi, Mujeres Creativas, Mujeres Trabajando, perché pensiamo che siano anche degli strumenti formidabili di solidarietà,
certo.
Sono gruppi che sono presenti sui social, vi invitiamo a visitarli, perché ecco, mai come in questo periodo abbiamo scoperto proprio l'importanza di fare rete tra donne. È una cosa sempre più fondamentali, io non mi stanco mai di ripeterlo, ognuna con le sue particolarità, ma se ci sentiamo sole, allora poi dopo la solitudine davvero ci colpisce. Se capiamo che possiamo uscire da questa solitudine anche quando siamo in casa, allora già la strada per la vittoria, per la conquista della nostra vita attiva è già cominciata, no?
Sì, certo.
Quindi dove, sì, dove si può leggere questo manifesto?
Allora, il manifesto si può leggere, è consultabile sulla nostra pagina Facebook, che è Tutte a casa, donne, lavoro, relazioni ai tempi del Covid-19. Poi abbiamo anche, è pubblicato anche sul nostro sito, che è www.tutteacasa.com.
Perfetto.
Sì, siamo abbastanza attive, ecco, sui social.
Benissimo, benissimo. Poi dopo condivideremo anche noi sia su Facebook che sul nostro sito, oltre al podcast di queste belle interviste, condivideremo anche questi link, proprio perché immagino che questo percorso stia continuando, ecco, nulla andrà perduto di questo immenso materiale che avete raccolto, no Cristina?
Beh no, nulla andrà perduto, anche perché è veramente un patrimonio, nel senso, il sottotitolo del nostro film è Memorie digitali da un mondo sospeso.
Bellissimo.
Ma perché soltanto dopo ci siamo rese conto che è un patrimonio quello che siamo riusciti a mettere insieme, perché è un vero e proprio archivio di una memoria tutta al femminile, di un momento storico, sì, vissuto dal nostro paese, dal mondo intero, che secondo me soltanto in una prospettiva, cioè in prospettiva, capiremo tutte le ripercussioni fondamentali che avrà nella nostra storia contemporanea. Diciamo che ora siamo ancora in una fase di assestamento, sì, però offre tantissimi spunti di riflessione su tanti aspetti della contemporaneità.
Assolutamente, assolutamente, quindi mi auguro che questo diventi un grande archivio che serva anche per riflettere sulla nostra condizione e ci aiuti appunto a uscire di casa, anche a stare a casa se vogliamo, ma sempre appunto con un ruolo attivo e di, certo, non perdere la speranza nella possibilità di andare sempre avanti e di conquistare sempre di più il nostro posto, il nostro ruolo attivo nella società che cambia. Cristina D'Eredità, io ti ringrazio veramente moltissimo e seguiremo il vostro documentario Tutte a casa, e ti ringrazio anche a nome degli ascoltatori di Radio Città Aperta e a presto.
Grazie a voi tutti, a presto, ciao.
Ciao, 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 ciao. Insomma, molto molto interessante questo discorso. Non abbiamo finito perché poi tra poco ci collegheremo con Federica Alderighi. Io intanto vi propongo una pausa musicale con i Fleetwood Mac, una voce fantastica, quella di Stevie Nicks, con questa Fireflies nella versione demo. Eccola qui.
The last to be gone. Stolen from the one who hung on to it. The last in the line, the last to hang on. Silhouette of a dream, treasure by the one who hung on to it. Almost at break of my love affair, the stiletto cuts quick like a whip through the air. Long distance winners, we survive the fight. No one ever runs from the final line. No.
Flies dalla fantastica voce di Stevie Nicks, i Fleetwood Mac, e siamo pronti per dare il benvenuto alla nostra seconda ospite. Buongiorno Federica Alderighi, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
È un piacere sempre per noi ospitare persone che si impegnano, che raccontano, che si raccontano e che lo hanno fatto in un periodo difficile, quale è stato quello del lockdown. Allora, qual è stata la tua esperienza, Federica?
La mia esperienza è molto articolata, nel senso che i primissimi giorni di lockdown, in un gruppo Facebook dedicato alle donne che lavorano nel mondo dello spettacolo, cinema e televisione, ci siamo riunite in massa sotto al post di quella che poi è diventata la nostra presidentessa, Cristina D'Eredità, che diceva: ma sta succedendo una cosa particolare, non sappiamo che cosa sta succedendo, ma vi va di raccontarla con me? Appunto, in tanti abbiamo risposto che ci interessava farlo, perché da comunicatrici ovviamente l'idea di poter raccontare una cosa che stava accadendo era una necessità, un bisogno vero e proprio. E da 85 che hanno risposto siamo rimaste in 16, abbiamo creato poi un'associazione che è l'associazione Tutta a Casa, ci siamo strutturate, abbiamo deciso che quello che potevamo e dovevamo raccontare era quello che stava accadendo alle donne. In fondo eravamo 16 donne riunite in un gruppo di donne, che è appunto quello, il gruppo Facebook Mucarasma e Cinema, e da donne potevamo raccontare bene le donne.
Certo.
Quindi abbiamo cominciato a lavorare, abbiamo deciso che, visto che non ci potevamo spostare, no? Perché l'anno scorso, specialmente i primi tempi, era tutto nebuloso, non si sapeva, non si poteva.
Certo.
L'unico modo di entrare nelle case, che erano l'ambito della protezione ma anche della prigione di noi tutti, era farlo con i cellulari e con i computer. Quindi abbiamo creato una call che abbiamo diramato in tutti i nostri canali, e poi quando insomma i media si sono resi conto che stavamo facendo questa cosa anche tramite i giornali, le radio, le televisioni, abbiamo diramato questa call pubblica, diceva: donne di qualsiasi età, estrazione, nazionalità, italiane all'estero, però straniere in Italia, chiunque voglia, si può raccontare con il proprio cellulare creando dei video diari e poi ce li inviate. Abbiamo seguito tantissime donne, sono arrivate, alla fine possiamo dirlo visto che i conti li abbiamo fatti, sono arrivati 8.000 video da 500 protagonisti.
Sì. Questo ce l'ha raccontato Cristina, insomma deve essere stato appunto una bellissima cosa, anche molto laboriosa. Ecco, ma per esempio per te la tua vita come è cambiata e che cosa ha significato per te proprio girare questo lavoro?
Per me ha significato una valvola di sfogo grandissima, perché appunto stava accadendo a qualcosa che stavamo vivendo in primis noi, quindi il nostro è uno sguardo partecipato, perché non siamo esterne, benvenute da Marte, guardiamo che cosa succedeva, cosa succede alle donne italiane e non in quel periodo. Noi eravamo in primis chiuse in casa con il nostro lavoro, chi non lavorava, chi stava alla ricerca di un lavoro, chi si è dovuta licenziare, con la famiglia, compagno, figli, gatto, cane, qualsiasi cosa, genitori lontani oppure troppo vicini o isolate. E quindi noi abbiamo raccontato in primis noi stesse attraverso le altre donne, no? Quindi è stato un bisogno, come c'è stato il bisogno delle nostre protagoniste di raccontarsi, perché dovevano in qualche modo documentare come un diario, uno sfogo, anche noi abbiamo tra virgolette usato loro per raccontare noi stesse. E poi è stato un casino, banalmente, nel senso, incastrare tutto, compreso la raccolta di video, organizzare la call e poi il crowdfunding, è stato veramente un bel macello che si è aggiunta come una tessera di un mosaico in più rispetto a quello che già stavo creando come persona, come lavoratrice, come genitore, come compagna. Quindi è stato veramente rocambolesco, è un periodo molto intenso, quasi... per certe cose anche un po' mistico, perché non so dove ha trovato la forza, la volontà, ma io come le altre, perché è stata una cosa che quando ci fermiamo a ricordare, adesso poi è passato un anno e poco più, quindi sai, Facebook, Instagram ti ricordano quello, sì, che hai postato, sì. Quindi quando ti fermi, sono dei remind importanti, perché dopo un anno, caspita, ma è successo questo, ragazzi, vi ricordate? Oddio, si era aperto il crowdfunding un anno, ma adesso lo rifaremmo. La domanda è, ma adesso noi rifaremo una cosa del genere?
Insomma, guarda, non lo so, speriamo di non ritrovarci mai più in una situazione simile, perché però ecco, per esempio adesso tu in prospettiva, tu come vedi la situazione? Le donne che sono state ricacciate dentro casa ne usciranno? Perché noi adesso siamo alla vigilia dell'estate, no? E poi a settembre io credo che molti nodi arriveranno al pettine, perché c'è stato il blocco dei licenziamenti, ecco, poi però questo non potrà durare in eterno, così come anche i sostegni per chi li ha avuti, poi perché c'è chi non ha avuto proprio niente, e i redditi di cittadinanza, insomma non è che dureranno per sempre queste cose. Quindi tu come la vedi? Cosa vedi nel futuro?
Purtroppo l'incertezza regna sovrana un po' per tutti, quindi come l'anno scorso brancolavamo nel buio, adesso abbiamo una prospettiva lievemente più a breve termine, mentre neanche quella c'era l'anno scorso. Sicuramente le varianti sono, le varianti del Covid sono sicuramente un fattore che va visto, studiato, ma anche a livello nostro sociale, cioè sembra tutto dimenticato, ogni volta che arriva l'estate si dimentica tutto.
Sì,
si tende a criticare più la soluzione del problema, che poi è tutto al momento, si cercano di con dietrologismi vari di trovare, no, il vaccino sì, il vaccino no. Quindi è sicuramente molto, anche in questo caso, preoccupante, il futuro è preoccupante. Non credo che stiamo facendo a livello sociale, a livello politico, a livello economico, uno studio di quelli che sono le categorie, chiamiamole deboli, ok?
Sì, fra virgolette, certo, sì,
fra virgolette deboli, perché effettivamente sulle donne ha ricaduto molte delle responsabilità, molte delle fatiche, molte delle...
un carico enorme, cioè se prima era pesante adesso lo è ancora di più, ognuna di noi lo ha sperimentato, appunto, sia chi ha una famiglia, chi è single, cioè è veramente stato molto 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 difficile.
Ma continua a esserlo, perché io non so te, ma io abito in una località di mare, ok? Quindi sono fortunata, l'ho scoperto in quarantena, perché ci sono state anche delle ottime cose che sono successe, la presa di coscienza che abbiamo fatto è stata su noi stessi, è sicuramente stata una cosa che è un'opportunità. Però io lavoro in smart working molti, molti giorni a settimana, ho un compagno e una figlia che ha delle problematiche particolari che vanno seguite, quindi mi divido tra la call, il lavoro, il cucinare, poi Valentina deve andare a nuoto, mia figlia deve andare a nuoto, quindi porta la nuoto e continua a fare lo smart working dal mare, e ci sta anche qualche pazzo che mi dice, ma come mai sei così bianca se vivi al mare? Perché io non ho tempo di andare al mare, quando ci vado faccio smart working e faccio le call,
capito? Fosse questo il problema, di abbronzarsi o meno, no?
Sì, capito, quindi è ancora tutto molto confuso, è sì. vero, non siamo obbligati a stare in casa come lo era l'anno scorso, come è stato per molte regioni, molti paesi in quest'anno, anche se è stata una situazione diversa, perché poi c'erano delle possibilità, non possibilità, si potevano fare delle cose in più. Era, mentre l'anno scorso è stato un nero profondo, qua invece ci sono state delle scale di grigi.
Ah, ecco, una bella immagine, molto eloquente.
Però non... è difficile, perché non c'è stato un exploit, dici che vai verso voi, prendi fiato e poi ritorni. È illusorio, è soltanto in questi tre mesi estivi che abbiamo già visto l'anno scorso, quindi secondo me quello che va fatto è un'analisi profonda su quello che è successo l'anno scorso, su quello che è successo quest'anno, e poi tirare un pochino le somme per cercare di prevenire i problemi, perché, ripeto, lo smart working, che banalmente è quello di cui ci riempiamo tutti la bocca, però sì. è una problematica.
A voglia.
Cioè, se non viene data una struttura alla ma certo. possibilità di organizzazione del lavoro, che deve venire sicuramente internamente da noi,
certo.
ma anche da uno studio sulla possibilità di rendere tutto più fattibile,
sì.
perché altrimenti diventiamo tutti infelici. E come diceva il professor Becchetti, l'economia della felicità non è che la felicità di una nazione si misura in base al PIL, ma da anche altri fattori.
Sante e parole.
Un popolo infelice è un popolo che rende poco anche a livello economico, politico
certo.
e sociale.
Certo, certo.
Quindi è un po' questa la problematica che vedo. Poi, per citare un po' una nostra amica di tutti a casa, che è Lia Levi, la scrittrice, che in uno dei nostri incontri dell'anno scorso ha detto una cosa estremamente saggia, cioè il ricordo si può ricordare solo dopo che hai vissuto, hai immagazzinato, digerito, e poi puoi riaprire gli occhi e ricordare. E il ricordo serve per non commettere gli stessi errori, magari nuovi,
certo.
commettere nuovi errori, ma
sì.
non gli stessi. Per questo, insomma, la tua trasmissione, il nostro documentario sono fondamentali per mettere un punto e dire: ma che cosa è successo, come si può migliorare? Non essendo una sociologa, non posso fare che delle riflessioni su quello che abbiamo vissuto e che sto vivendo tuttora, e mi sembra di essere un po' una dea Kali, dove ho con mille braccia che sostengono mille cose sempre
sì.
in movimento.
Sì.
La paura è che poi si possa crollare, o che magari cada una cosa e...
Io credo che tutte noi abbiamo sperimentato, sperimentiamo ancora questa sensazione, ognuna a suo modo, ognuna con le proprie reazioni, e quindi è prezioso il lavoro che avete fatto per raccontare tutto questo e per anche tenere traccia, perché ha ragione Lia Levi, lei purtroppo lo sa bene quanto è importante la memoria, quanto è importante però anche una elaborazione politica e critica della memoria, perché non si fermi a un evento che riguarda una vita individuale, perché è la vita di noi tutte di cui noi stiamo parlando e che deve migliorare, ed è un discorso che poi riguarda anche gli uomini, ovviamente, nessuno escluso.
Assolutamente, perché in parte integranti della famiglia, perché sicuramente anche loro si stanno prendendo, perché sicuramente la società sta cambiando, non è che non sta cambiando, stiamo andando verso una liberalizzazione dei ruoli in qualche modo, però allo stesso tempo c'è ancora moltissimo da fare. A livello appunto politico ed economico, quelle sono i grandi cambiamenti che tocca fare, ma se le decisioni non vengono prese a livello politico ed economico da persone che hanno a cuore questa tematica, la società può cambiare quanto vuole, ma poi le grandi decisioni vengono sempre prese dagli stessi, quindi è un po' quello che deve cambiare. Ed è un appello che facciamo alle donne al potere, ma anche agli uomini che sono al potere, perché se non cambiano quegli equilibri lì, non cambierà mai niente.
Assolutamente.
È la motivazione che ci ha portato a fare il documentario, perché poi ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto: ma ci sono solo virologi, politici, economisti. C'era soltanto una virologa che stava in televisione a
sì.
parlare, ma la voce delle donne dove sta?
Esatto,
continua più o meno a essere quella la situazione a un anno di distanza.
Sì, 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 diciamo è uscita fuori in qualche situazione a livello di media, qualche contestazione ai panel o agli ospiti solo uomini, però è ancora, c'è molto da fare, insomma, c'è molto da... da denunciare, c'è molto da lavorare. Allora io ti ringrazio, Federica Alderighi, per averci raccontato la tua esperienza, e invitiamo tutte e tutti ovviamente a collegarsi alle vostre pagine che Cristina già ci ha segnalato, poi le condivideremo anche noi sul podcast di queste due bellissime interviste. Io ti ringrazio di cuore, Federica, e buon proseguimento, in bocca al lupo per tutte noi.
In bocca al lupo.
Ci vuole.
Ciao.
Grazie di nuovo a Federica, grazie a tutte coloro e tutti coloro ovviamente che si mettono in gioco, che cercano attivamente di fare tesoro di tutto quello che abbiamo passato. Ecco, sembrano cose scontate, ma non lo sono assolutamente. E adesso ci ascoltiamo un po' di musica. Vi ricordo che troverete tutte queste belle interviste sul sito di Radio Città Aperta nel pomeriggio, appena le avrò tagliate e confezionate come si conviene. E adesso vi faccio ascoltare un brano degli Pictures of Lily, dato che parlavamo di immagini, eccolo qua.
Off our LP written by Pete. It was part of an opera he wrote. It's a bit short to than it was supposed to be. This one called A Quick One.
E questa era Pictures of Lily, ovviamente in una versione live. Io ringrazio veramente tantissimo Cristina D'Eredità e Federica Alderighi, che ci hanno dato, come si dice, un insight, per usare queste parole inglesi, insomma, ci hanno dato uno sguardo, ci hanno raccontato come ha funzionato questo documentario collettivo Tutte a Casa, un tema questo che noi abbiamo seguito sempre moltissimo, appunto le conseguenze del lockdown per varie categorie considerate deboli, no? Ma poi è assurdo, perché a volte addirittura le donne vengono percepite come una minoranza, ma ragazzi, al mondo siamo in più noi in realtà, quindi ma quale minoranza? Però questo la dice lunga, lunghissima sulla percezione delle donne, della condizione della donna. Ecco, non siamo una minoranza, cominciamo a pensarci così, perché già si potrebbe partire in un modo diverso, no, con questo discorso. E va bene, io spero che queste interviste vi siano piaciute, che abbiate seguito con interesse anche le dirette video, malgrado io abbia fatto ascoltare dei brani coperti da copyright, quindi non so se poi arriveranno i gendarmi alla porta, perché Facebook è un po' severo quando si fanno vedere dei video con delle canzoni coperte dai diritti. Noi siamo in regola, io non ho nulla da temere, alla peggio mi porterete le arance. Io adesso vi faccio ascoltare questa Return the Gift da Dado Villalobos e Gang of Four. Buon ascolto, questo è Radio Città Aperta. Da Dado Villalobos e Gang of Four. Insomma, devo dire che appunto durante la festa per la cultura, che è stato un evento come sempre bellissimo, ci siamo rincontrati con tantissime persone, tanti musicisti, tanti amici che non vedevamo da un anno, sei mesi, ed era una sensazione veramente strana, perché ti incontravi, ti guardavi e dicevi: ma ce l'hai fatta? Come andava? Avevi voglia di raccontarti tutto quello che era successo, come ne eri uscito, come lo avevi vissuto? Perché, ecco, credo che tra poco uscirà fuori, forse riusciremo a elaborare, a raccontare. Per alcuni di noi è stato facile e immediato, ma secondo me c'è molto altro che non è venuto fuori ancora, che forse verrà fuori piano piano, nel bene e nel male, per rendere, come dire, non voglio dire produttiva perché è un termine troppo legato al marketing, no? All'economia, al lavoro, ma per rendere utile, no? Per farci imparare davvero qualcosa, ancora c'è parecchio, proprio perché, non, come dicevano le nostre ospiti, ancora non ne siamo usciti definitivamente. Ma io continuo con la musica, ci avviciniamo al giro di boa, vi faccio ascoltare questo brano degli Inhaler che si chiama Totalmente.
Stanco dei titoli clickbait? Stufo delle stesse fake news? Ogni mattina su radiocittàaperta.it c'è Press Corner, a cura della redazione giornalistica di Radio Città Aperta. Dal lunedì al venerdì, alle ore 9:40, leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, su tutti i temi di interesse del momento. Il sabato poi, edizione speciale delle ore 10, con interviste a personaggi della cultura e della società. Press Corner, le tue notizie a piede libero.
Ogni domenica dalle 18 alle 20 su radiocittàaperta.it c'è Mind the Gap. Punk, post-punk, new wave, synth pop, psichedelia vecchia, media e nuova, elettronica, musica d'autore, folk, pasticcini, biscotti, maritozzi e trick e track. La domenica dalle 18 alle 20 con Astrid Acciardi e Michele Lucas. Chi ci ascolta vince anche un invito a cena. Forse. Abbiamo già detto quando? Beh, ripetito a Genoant. La domenica dalle 18 alle 20. www.radiocittàaperta.it, Facebook Mind the Gap.
Groovy Times.
Ogni sabato dalle 14 alle 16
sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
Dave e Cambogia ai microfoni.
Novità discografiche,
squisitezze da tutto il mondo,
interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
No, ma dai, cool no.
Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
No, no.
Questa era la voce di Marisa Monte, bellissima, con questo portas, che è una parola brasiliana ma esiste anche in sardo, è l'ideale per aprire le nostre porte e dare il benvenuto a Danilo Lampis. Ciao Danilo.
Ciao, ciao a tutti.
Benvenuto, benvenuto. Grazie. Ai microfoni di Radio Città Aperta. Allora Danilo, tu sei qui per presentarci questo libro che io adesso mostro anche a favore di telecamera, Questo libro che si chiama Essere giovani non è una scusa, ci puoi dire, è già tutto un programma, no? Perché poi si capisce perché dici così, però è un titolo molto molto denso di significato. Ci vuoi raccontare come nasce questo lavoro, che è il tuo primo romanzo?
Sì, è il primo, nasce come un tentativo, che era quello di restituire parola un po' alle nostre generazioni, ai millennials, e restituirla però non raccontando, come dire, delle storie che parlassero esclusivamente di, insomma, storie d'amore, cose che si vedono spesso. Certo, sono importanti, ma il tentativo che volevo fare era un po' dare voce a due personaggi che sono due fratelli, e dare la voce a due fratelli che vengono da una periferia, diciamo, d'Italia. La periferia è una periferia, diciamo, immaginaria, dal cuore della Sardegna, e quindi avere un punto di vista dai margini. Pensavo che questo potesse essere importante farlo, proprio per costruire una nuova visione anche sia di alcuni luoghi, di una cultura, ma anche una nuova che incide molto nelle biografie di entrambi i fratelli. Ecco, quindi nasce con questo intento, con questa volontà, e poi c'era l'urgenza di mettere, diciamo, nero su bianco una storia che sentivo molto, insomma, che sentivo pulsare, una storia che aveva bisogno di farsi raccontare, quindi un po' è uscita così. Non so, sono contento veramente, sono felicissimo per come sta andando, per come si sta sviluppando anche un dibattito a partire dal testo.
Non poteva essere altrimenti, eh.
Alla fine era questo un po' il tentativo, cioè il nome sembra una provocazione, il titolo del romanzo, Essere giovani non è una scusa. Non credo che sia opportuno svelare.
No, non facciamo spoiler, infatti. Bisogna stare molto attenti, infatti, però possiamo parlare dei grandi temi che sono quelli, certo, poi molto sentiti in Sardegna. Ecco, io ho respirato tantissimo la mia amata Sardegna, da cui manco da veramente tanto tempo. Io ho degli amici carissimi in Sardegna, alcuni li abbiamo anche in comune, adesso però non parliamone, ma però ecco, in paesi bellissimi come la Sardegna c'è stato uno scempio culturale, un voler cambiare la storia di queste regioni, farle diventare per forza regioni industrializzate, imponendo un tipo di sviluppo completamente inadatto, no? E tu denunci questa cosa giustamente, perché è come se la tradizione, la bellezza specifica della regione, il patrimonio culturale non valessero la pena, non meritassero di diventare poi lavori con la L maiuscola. La generazione dei nostri padri concepiva il lavoro solo come il lavoro in fabbrica o il lavoro in ufficio dalle 9 alle 5, no? Io non sono millennial, però anche la mia generazione ha vissuto questo cambiamento, e ecco, ci sono stati troppi errori in passato, no? Questo tu lo denunci fortemente.
Sì, ci sono stati tanti errori e tante imposizioni, insomma, che hanno portato a degli errori che hanno segnato una biografia collettiva, che, certo, è quella di un'isola che dagli anni 60, dai piedi di rinascita in poi, insomma, e 70 anche, ha visto una industrializzazione esogena legata dalle peculiarità produttive del territorio, e la finalità di questa industrializzazione, diciamo, non è, lo dico io, ma lo dicono, insomma, le commissioni parlamentari d'inchiesta,
ecco,
del 69, era anche quella, soprattutto in riferimento all'insediamento industriale di Ottana, di distruggere la cultura pastorale, perché, diciamo, una cultura che secondo loro favoriva insomma, la criminalità, i sequestri di persone, insomma. Quindi c'è stato una trasformazione, una modernizzazione passiva dell'isola, che in tanti aspetti, ma non solo nell'ultimo cinquantennio, ha avuto anche dei tratti, come dire, semicoloniali.
Certo,
ecco,
certo, assolutamente.
Io denuncio, volevo con questa, insomma, con questa storia che, come stavi dicendo bene, tutto muove da comunque questo elemento, licenziamento del padre dei due,
sì,
giovani, è l'elemento scatenante dell'azione narrativa. Il licenziamento del padre è un licenziamento, diciamo, classico in Sardegna, certo, perché lui, dopo un periodo di cassa integrazione, viene fatto fuori dall'azienda chimica, e quindi lì si vede in questa sua storia, nella storia di questa famiglia, la storia collettiva di una promessa fallita, di una promessa tradita, che non ha portato benessere, ha portato sicuramente tanto benessere ai grandi capitali,
ai padroni, certo,
ma non ha portato benessere alla Sardegna, un'isola che tuttora ha delle ferite aperte, perché si dice tanto che bisogna investire sul turismo, ma di turismo non si vive. Il turismo è un settore povero, soprattutto per chi ci lavora, e invece bisogna impostare un altro tipo di modello di sviluppo legato all'isola. Questo non c'è stato, e quindi, come dire, l'urgenza è anche un grido che è presente, che sento dentro anche io personalmente, perché vengo da un paese dell'interno che ha visto il fallimento di quel modello, che lo subisce soprattutto nella fine, nello spopolamento che purtroppo colpisce tutti. Il mio paese ha perso dal 2001 il 25% della popolazione.
Pazzesco.
Sono numeri impressionanti, no? legati a tanti fattori, ma sono legati prima di tutto al fattore economico, nel senso che quel tipo di sviluppo è stato uno sviluppo non generativo, è stato uno sviluppo estrattivo,
certo,
che ha lasciato poi a casa le persone. E quindi, come dire, il romanzo prende piede proprio da questo fallimento, ed è piede doloroso sicuramente come apertura, però non potevo fare diversamente.
Certo, certo, no, si sente che appunto è uno dei poli della tua narrazione. L'altro, diciamo, speculare, perché poi non parliamo di cose diverse, è la Bologna degli studenti, la Bologna dei fuorisede, no? Dove però anche lì si sente la crisi, e quindi c'è bisogno di ricorrere ai cosiddetti lavoretti, no? La famosa gig economy. E anche quello, se ci pensiamo, ci viene sempre propinato come: tu diventi l'imprenditore di te stesso, gestisci il tuo tempo, gestisci il tuo sfruttamento, perché tu sfrutti te stesso per una paga vergognosa, misera. Tu, ecco, se non ricordo male, sei stato anche attivista per i rider a Bologna. Ci puoi raccontare anche la tua esperienza, ecco, e come questa si riflette nel libro?
Sì, è stata nel periodo bolognese, ho avuto un po', come dire, la fortuna di animare, di essere uno degli animatori di Riders Union Bologna, che è stato il primo collettivo sindacale di ciclofattorini che, come dire, è riuscito, insieme ad altri in giro per l'Italia, a impostare, come dire, a imporre nel dibattito pubblico una nuova urgenza, che era quella di regolamentare questo settore, perché questo settore delle consegne a domicilio, della cosiddetta sharing economy, delle tante tipologie di nuova espansione, sì, no, dell'economia, sono caratterizzate da una tendenza, che è quella di sfuggire alle regole della contrattazione, del patto sociale, insomma, del novecentesco,
certo,
quello che rimane di quel patto sociale, che è poco, però, come dire, è sempre meglio di un ritorno al futuro del cottimo.
Certo, o del caporalato, insomma, perché il pericolo c'è, tu lo denunci e va denunciato.
Certo, ed è un caporalato che è nuovo, cioè che mischia l'olio della bicicletta con gli algoritmi più all'avanguardia, cioè, nel senso, qua si vede anche, come dire, un tema cruciale, che è quello dell'uso delle tecnologie a beneficio di chi?
Assolutamente, chi assolutamente, è fondamentale questo tema.
È un tema di controllo democratico che non viene mai posto, che si dovrebbe porre. Ecco, sono tante le cose che potremmo dire attorno a questa riflessione, però, ritornando ai rider, la cosa che mi colpì tanto quando, insomma, contribuito ad animare questo collettivo che stava nascendo, ma è un collettivo che è nato veramente dalle necessità basilari. Noi avevamo un circolo Arci, Ritmo Lento, poi c'era anche un altro spazio che si chiama Labà, e lì fornivamo delle biciclette, dei ricambi, e questo ha permesso di avvicinare come dei lavoratori, delle lavoratrici, e pian piano costruire, sedimentare, costruire fiducia nell'azione collettiva, perché poi è questa la sfida più grande, cioè sì. Passare dalla condanna individuale di qualcosa che non va bene, e quindi del senso di fallimento che colpisce il singolo, al rendersi conto siamo tutti nella stessa condizione e ci muoviamo. E quando abbiamo iniziato a muoverci, quindi a fare i primi scioperi che hanno, il primo fu lo sciopero della neve, nevicò abbastanza a Bologna,
sì.
E come dire, facciamo una grafica che si diffuse in maniera impressionante, che si chiamava "Una pizza non vale il rischio".
Grande, bellissimo.
E si fece, da lì in poi partirono degli scioperi che si facevano con delle maschere, ci si proteggeva la propria identità, perché si aveva paura di una ritorsione da parte di piattaforme che avevano allora anche dei punti di riferimento, insomma dei gestori, degli smistatori degli ordini sulla città, no? E conseguentemente esci sul giornale, ecco, ora non dirò altro, ma chi legge il libro troverà alcuni elementi di questo senso, no? Di
certo.
Insicurezza, ma
certo.
Anche di voglia di riscatto.
Certo, senti Danilo, infatti questa azione collettiva, le maschere, a me hanno un po' ricordato Genova il 2001, vent'anni fa, forse io immagino che tu fossi abbastanza giovane al tempo, noi ricordiamo benissimo quello che avvenne, ricordiamo che anche al tempo c'erano le tute bianche, c'era una domanda di giustizia, una domanda di giustizia che poi negli anni seguenti è stata relegata, no? Oggi chi chiede giustizia viene accusato di invidia sociale, no? Io credo che anche dentro di noi, la nostra interpretazione delle cose, il lavoro che dobbiamo fare è proprio questo, è pensare che non si critica perché si è invidiosi, non si vuole l'equità perché si vuole essere ricchi, ma perché i diritti si devono difendere e sono di tutti, sono come la luce del sole, non è che se si estendono a tutti noi ne perdiamo alcuni. Io credo che questo sia veramente molto molto importante in questo periodo. Tu cosa ricordi di Genova? Pensi che quella sia una lezione completamente andata perduta? Abbiamo perso, me lo puoi anche dire, tanto insomma io ci penso sempre, perché era la mia generazione quella.
Sì, è stata una generazione di ispirazione per la nostra, per noi che abbiamo fatto, come dire, il 2010, i movimenti studenteschi, diciamo anche imponenti, che ci sono stati, certo. Un decennio dopo, dal 2008 al 2010, insomma. E poi io ho partecipato direttamente a quello contro la buona scuola nel 2015,
sì, sì.
Come Unione degli Studenti, insomma. Genova, insomma, ricorre anche una riflessione in questi giorni del ventennale,
certo.
È stato un movimento che, se ti devo dire la verità, resta un faro anche nel sottotraccia in alcuni, insomma, passaggi del romanzo, nel senso che un'espressione così maggioritaria, no? Con una grammatica leggibile, comprensibile, più a posto delle questioni sistemiche, e Genova secondo me lascia un messaggio, cioè che il mondo, per come sta andando, ha bisogno sempre di una critica che vada alla radice, quindi radicale, che invece dopo Genova è venuta a mancare sempre di più, nel senso che c'è sempre stato un assestamento, una capacità di assorbimento anche, insomma, delle classi dirigenti economico-finanziarie di determinate istanze. Certo, poi è arrivata la crisi del 2008,
certo.
Però non si è riuscita più a produrre, quantomeno in Italia, un movimento che avesse un'ambizione così grande, che andava proprio al nucleo delle questioni sistemiche, della disuguaglianza, di quella richiesta di giustizia sociale, di genere, e via dicendo, di cui tu facevi menzione poco fa. Cioè, il tema è proprio quello. Cioè, Genova, io non credo che abbia fallito quel movimento. Credo che, come succede sempre nella storia, le traduzioni che rimangono dopo i movimenti sono molteplici. Qualcosa è rimasto nella società civile organizzata, nelle organizzazioni sociali, qualcosa è rimasto anche a livello politico, qualcuno è comunque riuscito a rappresentare in parte, però evidentemente non c'è stata una grande traduzione anche politica che permettesse poi di anche imporre nuove regole del gioco. Questo sì, ma questo è successo anche nel 2008-2010, aprendo poi alla crescita del Movimento 5 Stelle. C'è uno spazio di dissenso sempre aperto e bisogna capire come non tanto occuparlo, ma organizzarlo.
Certo.
Organizzarlo dalla parte dei bisogni e dei desideri delle persone. Cioè, ho come l'impressione che quei grandi movimenti, come è stato Genova, ma anche in giro per il mondo, i grandi movimenti non hanno soltanto non rispondono soltanto a dei bisogni. Questa è una narrazione fallace, secondo me. Rispondono, riescono a mettere in circolo dei nuovi desideri. Cioè, quando tanti desideri si muovono tutti assieme, allora lì c'è un'aspirazione collettiva, una nuova volontà collettiva che si forma.
Certamente.
E questa è la forza.
Certamente. Sì, questo è vero, però anche, ecco, sentire una persona come te che si impegna tantissimo, perché tu ora sei in Sardegna, sei impegnato sul territorio per fare qualcosa, oltre ovviamente a presentare il tuo libro. Io ho visto che sei andato in giro, sei venuto anche a Roma dagli amici di Sparwasser. Ci vuoi dire, ecco, se ci saranno dei prossimi eventi per parlare del libro e quindi parlare anche di questi argomenti fondamentali?
Sì, ci sono, allora, per luglio e agosto, già a luglio ho fissato le date e per adesso basta così, perché allora il 14 luglio sarò a Nuoro, al Circolo Sabena, il 22 a Desulo, il 23 a Neonieli, il 24 a Dorgali, tutti paesi, insomma, sardi.
Certo.
Ma il 16 luglio sarò anche a Bologna, al Parco della Montagnola. Su agosto sto fissando altre 7-8 date, vediamo un attimo. Si possono seguire nella pagina del libro omonima, Essere giovani non è una scusa. Lì, insomma, si escono tutte le notizie, le presentazioni, articoli e via dicendo. Sì, il libro è una buona scusa per parlare di queste cose.
È anche un'ottima lettura, guarda, devo dire, mi è piaciuto davvero molto per la sua capacità di raccontare, ecco, sia il registro personale dei personaggi, dei protagonisti, che il respiro collettivo di un'epoca, no? Quindi, senza svelare altre cose, volevo chiudere parlando anche della musica, perché c'è tanta musica nel libro e ho ritrovato appunto dei gruppi sia sardi che non che mi piacciono molto. Ecco, quanto conta la musica nella tua vita, nel tuo raccontare?
Evidentemente tanto. Nel senso che in realtà, quando l'ho scritto, non c'è la musica, ma la musica ce l'ho spesso in testa come, diciamo, come cornice, anche che amplifica la percezione, no? Secondo me, della realtà. E quindi, siccome una volta mi è stato spesso detto, i buoni libri sono quelli che tentano di far uscire il lettore dalla carta, no?
Mm-hmm.
Io, da impostore della scrittura narrativa, devo utilizzare anche io questi stratagemmi. E quindi, no, è andata così. C'è diversa musica, c'è molta, come stavo dicendo, molti artisti anche sardi che secondo me meritano, che sono adatti anche, credo che siano adatti ad alcune scene. E poi, insomma, era anche un po' la musica, secondo me, considerato che il libro è in prima persona presente, molto veloce come,
sì,
cioè sono le due voci dei fratelli,
sì.
Si sviluppa tutto appunto giorno dopo giorno, e quindi credo che insomma nelle giornate, considerato che è una narrazione che ambisce a essere realistica, la musica chi più chi meno però influenza tutti, e quindi mi sono sentito, certo è anche un mio vizio la musica, però ho detto ma sai alla fine è una cosa comune, quindi
è un vizio bellissimo. No, infatti è stato molto interessante anche ripercorrere appunto i vari momenti con l'accompagnamento musicale. Allora io quindi ti saluterei con un brano di un artista che ha anche partecipato a una tua presentazione, perché parlo di White Fang, che sì. Ti ha accompagnato e sì. Ci racconti un po' di lui, è un tuo amico, ti piaceva la sua musica?
Sì, allora lui si chiama Luca Careddu. È un ragazzo veramente molto bravo, ha suonato in diversi gruppi punk e siamo diventati amici qualche anno fa, e lui ha pubblicato insomma quest'album da poco, di insomma sono 7-8 tracce adesso non ricordo bene, e sono è una musica veramente che si presta tantissimo ad alcune pagine del libro. In realtà avrei voluto metterlo anche in altri frangenti, però c'è in un passaggio di un saluto,
ecco.
E insomma se uno va a leggersi i testi di Luca di White Fang capisce anche la complessità di quelle sensazioni,
certamente.
E quindi sì, mi fa piacere che abbiate scelto lui, perché veramente merita.
Bene, benissimo. Allora noi ringraziamo Danilo Lampis, poi condivideremo il podcast di questa bella intervista anche con il link alla pagina Essere Giovani Non È Una Scusa. Lo faccio vedere ancora una volta a favore di telecamera per la nostra diretta Facebook. Grazie Danilo, grazie a Castelvecchi Editore che ci regala sempre dei libri bellissimi, molto attuali e molto interessanti e ben scritti, cosa che ecco non guasta. Grazie ancora Danilo e a risentirci qui su Radio Città Aperta.
Spero presto, grazie mille.
Grazie. Insomma, veramente ve lo consiglio questo libro e come dicevamo adesso ci andiamo ad ascoltare White Fang con questa Empatia.
I was moving forward by myself, I was crawling back, but no one cared. I was racing trains to forget, shivering and shimmering deeper than the sun. I was deeper than the sun. The sun was going down. I was chasing ghosts from a souvenir. I was armed in shadows, hugging myself. I wasn't moving the earth with my lips. I was not ice river, but deeper than the sun. But I was deeper than the sun. The sun is going down. Yeah.
sound, you used to be commander. Sound, you used to be commander. Sound. I was chasing ghosts, crumbs of souvenir. I was out through shadows of myself. I was moving the earth with my lips. I was colors, dream of bell, deep under the sun. I was deep under the sun. Sun. I was deeper than the sun. The sound was going down.
White Fang, segnalato e presente nel libro Essere giovani non è una scusa di Danilo Lampis, veramente una bella lettura, stimolante, interessante, anche amara, non dico altro, non abbiamo spoilerato, siamo stati bravi con Danilo, abbiamo parlato di tantissime cose, ovviamente il tempo è volato, non vi faccio perdere altro tempo con le mie chiacchiere, ascoltiamo altra musica in attesa che arrivi Vanessa Nex con il suo ottimo programma sul gaming Next Generation. Dopo di lei alle 16 Gianluca Polverari con Alternitalia. Io vi faccio ascoltare un'altra band menzionata da Danilo nel suo libro, i fantastici Sikitikis, sempre un gruppo made in Sardinia, con questa Tsunami.
Vicino a lui quando ha sentito il terremoto, non poteva pensare a me, non poteva farsi venire i sensi di colpa. Mi trema la voce, mi trema il pensiero e cade l'intonaco del mio palazzo sulle macchine. Ha dimenticato tutto, non si è fatta viva neanche per un saluto. Che voglio del suo saluto, sai che cosa me ne faccio? Surferò questo tsunami col vestito da pagliaccio. Ragazzo forte, non piangere, niente può fare più male di così.
Questi erano i Sikitikis, una delle band citate da Danilo Lampis nel suo libro Essere giovani non è una scusa, edito da Castelvecchi, uscito di recente. Io ringrazio veramente di cuore Danilo, ringrazio ovviamente anche le nostre prime ospiti, Cristina D'Eredità e Federica Alderighi, che ci hanno parlato del documentario collettivo Tutte a casa. Ecco, quindi in questa puntata abbiamo affrontato proprio tutti i cambiamenti e anche le sfide che hanno comportato in questo difficile periodo le donne e i giovani, che sono considerate appunto secondo me un po' così categorie deboli, mentre invece sono proprio forse il punto forte della nostra società, tutte sono figure che andrebbero valorizzate, incoraggiate, invece a volte il mondo pare davvero funzionare alla rovescia. Ma non lasciamoci andare a pensieri negativi, io vi saluto, vi ringrazio veramente di cuore, vi ricordo che tra poco troverete i podcast sia dell'intera puntata con la scaletta e anche delle singole interviste sul sito di Radio Città Aperta. Dopo di me, come vi ho detto, c'è l'ottima Vanessa Nex dalle 14, perché c'è la sanificazione, quindi io ora pulisco tutto, ma vi saluto con un brano che è il vero e proprio inno della Sardegna. Ce ne sono innumerevoli versioni in giro, a me piace molto questa di una band anch'essa molto conosciuta, molto amata, i Cordas et Cannas, e questo brano è veramente bellissimo, Procurate moderare. Vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre alle 12, sempre in diretta qui su radiocittaaperta.it. Grazie a tutti. Thank you.
Radio Città.